Allora, leggiamo Giuno Cronache 16, versetti dall'8 all'11. Poi il Salmo 27, versetti 8 e 9. E poi alcuni versetti sparsi di Giovanni 6, praticamente dal 26 in poi fino al 58. Però li leggo io perché sono qua e là sparsi. Se c'è qualcuno che vuole leggere 1 Cronache 16, 8, 11. Vieni, vieni Maria. Sì, vieni così. Anche Marco sente.
Celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere fra i popoli. Cantate a lui, cantate lodi a lui, meditate su tutte le sue meraviglie. Gloriatevi nel suo santo nome, si rallegri il cuore di quanti cercano l'Eterno. Cercate l'Eterno e la sua forza, cercate di continuo la sua faccia. Amen.
4-9-3.
8-9.
Sì.
Qua.
Sì, Salmo ha già preso
Sì.
27, 8, 9. Salmo 27, 8, 9.
Il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia, io cerco la tua faccia, o Eterno. Non nascondermi il tuo volto, non rigettare con ira il tuo servo. Tu sei stato il mio aiuto, non lasciarmi e non abbandonarmi, o Dio della mia salvezza. Amen.
Amen.
Grazie.
Qua dice celebrate l'Eterno, 1 Cronache 16. Qua è Davide che parla. Invocate il suo nome, fate conoscere le sue opere fra i popoli. Cantate lui, cantate lodi. Si rallegri il cuore di quelli che cercano l'Eterno, di quanti cercano l'Eterno. Cercate l'Eterno la sua faccia, cercate di continuo la sua faccia. E poi al Salmo 27, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. Poi andiamo al Vangelo di Giovanni, capitolo 6, i versetti 26 e 27. E leggo io. Gesù rispose loro e disse: in verità vi dico che voi mi cercate non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna, che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui il Padre, cioè Dio, ha posto il suo sigillo. Poi andiamo al 40, che dice così. Questa infatti è la volontà di colui che mi ha mandato, che chiunque vede il Figlio e crede in lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Poi 44-45. Nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Sta scritto nei profeti, e tutti saranno ammaestrati da Dio. Ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me. Amen. Poi andiamo ancora al 45, l'ho letto, il 51. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno. Ora il pane che darò è la mia carne che io darò per la vita del mondo. E poi ancora dal 53 al 58. Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico, che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, poiché la mia carne è veramente cibo e il mio sangue è veramente bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mangia a me vivrà anch'egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo. Non è come la manna che mangiarono i vostri padri e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Questo Queste cose disse nella sinagoga, insegnando a Capernaum. Amen. Potete accomodarvi. Giovanni 6 sarebbe tutto da leggere, perché è meraviglioso come racconto. Prima, quando parla della moltiplicazione dei pani e dei 5 pani d'orzo e 2 pesci per circa 5.000 persone, che sì, è un miracolo, però se si conosce il Signore, diciamo tra virgolette, è la normalità. E forse credo che con l'aiuto del Signore e col suo Spirito potremmo comprendere fino in fondo questa, credo sia una verità proprio fondante della nostra fede. Le canzoni dicono, dica al povero son ricco, e poi adesso ci prostriamo a te. E quindi io credo che con l'aiuto del Signore potremmo forse comprendere qualcosina in più. E quindi Gesù qui parla del pane, del sangue, di adoperarsi non per il cibo che perisce, ma per quello che dura vita eterna, e dice, il vero cibo sono io, e chi vuole la vera vita e la vita eterna deve nutrirsi della mia carne e del mio sangue. E poi fa il paragone con la manna, che la manna era solo manna, era tipo una schiacciata, adesso non mi ricordo più come viene descritta in Esodo, era una schiacciata fatta senza lievito, con dell'olio, ed era farina, era solo farina, però proveniva da Dio. E Gesù vuol far proprio comprendere come c'è un salto di qualità con lui nella fede. Non che la fede di Abramo, Mosè, fosse una fede, era una fede pura e cristallina, perché sennò non avrebbero fatto la vita che hanno fatto e compiere le opere che il Signore gli ha permesso di compiere, come anche il re Davide. Però con la venuta di Gesù, c'è scritto che Gesù dice, io non sono venuto per abolire la legge, ma per portarla a compimento. Quindi è proprio come se Dio mettesse un sigillo a tutti i suoi insegnamenti dell'Antico Testamento, della legge. Non che sono superati, perché intendiamoci, la legge dice che finché cielo e terra dureranno, non solo un apice potrà essere cambiato della legge. Quindi guardiamoci bene dal dimenticare i comandamenti. Ecco, questo è un po' il preambolo. Per tornare a Davide, al re Davide, che, lo ripeto, è un uomo secondo il cuore di Dio, pur essendo un uomo con tutti i suoi difetti, anche grandi peccati ha commesso. Sappiamo che era un uomo di guerra, però ha ingannato per soddisfare una sua passione. Ha ingannato, ha fatto uccidere un uomo innocente. Ha pagato in vita, ha pagato pesantemente, perché non solo ha perso il figlio, ma suo figlio si è rivoltato anche contro di lui, proprio per ucciderlo, per prendere il posto suo. Però quello che mi ha sempre colpito nella vita di Davide è la grande gioia che quest'uomo aveva quando si trovava alla presenza dell'Eterno. Una grande gioia. È stato addirittura deriso da Michal, mi sembra si chiamasse, che l'aveva visto danzare davanti all'arca dell'Eterno. E questa grande gioia traspare in tutti i scritti che ci ha lasciato, nei salmi, come anche questo che in 1 Cronache abbiamo letto un pezzettino, che è bellissimo questo brano, come anche i brani di 13, 14, 15 di 1 Cronache, perché è proprio una genesi di questa forza che aveva quest'uomo, ma che veniva dal Signore, che gli porta gioia e gli porta determinazione nel fare le cose che erano secondo la volontà di Dio. E quindi questa grande gioia che era nel cuore di quest'uomo, di Davide, quando si trovava alla presenza dell'Eterno, questa gioia la trovava anche quando, proprio perché lo cercava il Signore. e poi si ricordava delle opere che il Signore aveva compiuto nella sua vita e nella vita di Israele. E questo è già forse una prima riflessione che dobbiamo tenere ben presente. Ricordiamoci quanto grandi sono le cose che il Signore ha fatto nella nostra vita. Non dimentichiamocele mai. Dalla Genesi, dalla nascita della nostra comunità, a tutto il percorso che abbiamo fatto fino adesso. È costellato di miracoli e di interventi divini, come abbiamo visto nei pani che sono stati moltiplicati. Non l'abbiamo letto, però il racconto di cui parleremo fra poco riguarda proprio quello. C'è però un antefatto in questa storia del re Davide, di questo salmo bellissimo che lui ha composto ed è riportato in 1 Cronache 16. Sono successe delle cose in precedenza della composizione di questo salmo che, diciamo, portano poi a questa grande gioia. Davide, sappiamo che aveva in cuore di costruire una casa dell'Eterno. E leggendo i capitoli precedenti, quindi da 1 Cronache 13, 14, 15, si vede che Saul era morto, il re Saul che l'aveva grandemente osteggiato, e Davide era stato unto re. Però c'è stato un momento in cui Davide era esiliato a Hebron, si era rifugiato a Hebron, e tutte le tribù di Israele mandano chi 5.000, chi 4.000, chi 6.000, chi 2.000 soldati, uomini valorosi, capaci di tenere la postazione, essere fermi nella volontà del Signore, capaci di mantenere la postazione e il compito che gli era stato assegnato, abili nelle armi, tutte persone molto molto valorose. Si riuniscono tutti e vanno tutti da Davide a Hebron. Ed è anche bello che prima di comporre questo cantico, questo salmo, per festeggiare, c'era grande gioia. E cosa fanno? Adesso anche in funzione dell'aga che poi faremo, Davide cosa fa? Distribuisce una focaccia di pane, una porzione di carne, una schiacciata di uva passa. Ecco, questa era l'agape che facevano all'epoca per festeggiare la presenza dell'Eterno. Comunque, tutte le tribù mandarono delle 12 tribù soldati a Davide, a Hebron, dove si era rifugiato. E Davide, prima ancora però di avere il desiderio di costruire una casa, il Tempio, una casa per l'Eterno, ebbe in cuor suo il desiderio di riportare l'arca a Gerusalemme, perché era stata dimenticata ai tempi di Saul l'arca, che ricordiamoci era stato come ordine impartito a Mosè di costruire l'arca, dove all'interno si dovevano conservare la verga di Aronne, la manna, e dove all'interno dell'arca c'era la presenza del Signore. E c'era tutta una serie di regole con cui doveva essere costruita l'arca, doveva avere gli anelli tutti placcati d'oro, le stanghe tutte ricoperte d'oro. E quindi Davide ebbe in cuore di riportare, prima ancora di costruire il Tempio, riportare l'arca a Gerusalemme. Perché, lo spiega proprio in questo racconto, era stata dimenticata ai tempi di Saul. Quindi c'è il racconto di Uzza e di Aio, mi sembra si chiami, che è qualche pagina prima. Uzza e Aio, sì, Aio si chiamava l'altro, che trasportarono l'arca su un carro nuovo. Ma mentre l'arca viene trasportata, c'è scritto che i buoi si inciampano e l'arca si inclina. E Uzza cosa fa? Stende la mano per sorreggere l'arca di Dio. Ma l'ira di Dio, c'è scritto, si accese in quel momento e uccise Uzza lì sul colpo, istantaneamente. Però, mentre il popolo lodava e cantava inni di lode al Signore. Questo fatto causò grave amarezza nel re Davide ed ebbe quindi timore dell'Eterno. Ebbe timore dell'Eterno e non volle più portare l'arca a casa sua perché ha avuto paura. Chi sono io per poter mettere in casa mia una cosa così santa come può essere l'arca? Questo non l'ha detto, però credo che possa essere stato lo stato d'animo di Davide. Quindi l'arca fu portata per 3 mesi nella casa di Obed-Edom. Questo è scritto in 1 Cronache 13. E la presenza dell'arca fece sì che la casa di Obed-Edom fosse benedetta dall'Eterno. E l'Eterno benedisse anche tutto ciò che apparteneva a quest'uomo. Lì la presenza del Signore ha creato una benedizione non solo personale, ma anche a tutta la sua famiglia. La presenza dell'Eterno nelle nostre vite e nelle nostre case, fratelli, cambia la nostra vita. E l'Eterno benedice la nostra vita e anche le nostre case. Davide consultò sempre, però, prima di ogni decisione, l'Eterno. È per questo che vinse i Filistei, nel racconto 1 Cronache 14. Ha dovuto combattere 2 volte in questo racconto con i Filistei. Tutte e 2 le volte chiede al Signore, devo scendere contro di loro, me le darai in mano mia. Non ha fatto di testa sua. Si è prima consultato con l'Eterno. E finalmente poi con grande gioia riesce a trasportare l'arca a Gerusalemme. Però prima spiega come mai c'era stata la chiamata la breccia di Uzza quando il Signore ha fatto morire Uzza sul colpo. Come mai c'era stato questo? Perché lo spiega proprio il re Davide. Era stato comandato a Mosè che l'arca fosse trasportata solamente dai Leviti e solamente attraverso le stanghe. Qui la trasportavano 2 che non erano leviti e l'hanno messa su un carro e l'hanno toccata con le mani perché si era inclinata. Ma le regole del Signore erano ben chiare al re Davide. Non c'era scritto di toccarla con le mani per sorreggerla. E questo lo troviamo in 1 Cronache 15:15. Che poi, fratelli, se ci pensiamo bene, un uomo mortale può sorreggere il luogo dove c'è la presenza del Santissimo. Questo sì che è una profanazione e fa che Dio lo fa diventare simile a quegli idoli muti che devono essere sostenuti e trasportati dagli uomini. Poi Davide istruisce i cantori, tra i leviti sempre, i sacerdoti, istruisce i musicisti. E per la gioia della presenza del Signore che finalmente tornava a Gerusalemme, a casa sua, compone questo bellissimo salmo di cui abbiamo letto poche righe, dall'8 al 10. Celebrate l'Eterno, invocate il suo nome, cioè chiamiamolo il Signore, chiamiamolo che venga nelle nostre vite, cantate a Lui, meditate su tutte le sue meraviglie, gloriatevi del suo santo nome e si ralleghi il cuore di coloro che cercano l'Eterno. E poi cercate l'Eterno la sua faccia e la sua forza, scusate, cercate di continuo la sua faccia. Dobbiamo avere una parte attiva. Quindi l'uomo che conosce un pochino Dio deve celebrarlo, cercarlo e invocare il suo nome. Davide poi nel Salmo che abbiamo letto, il Salmo 27, riconosce che il desiderio che lui stesso ha in cuore di cercare la faccia dell'Eterno proviene da Dio. E non è una cosa sua, è come se Dio lo chiamasse, perché dice, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate la mia faccia. E quindi Davide è consapevole che questo desiderio che è in cuore proviene da Dio. È Dio stesso che ci chiama e ci dice di ricercarlo, quando siamo stanchi e provati, oppure ci stiamo riposando dal marasma della vita. Gesù cosa ha detto? Nessuno viene a me se il Padre non lo attira. Poi, per tornare adesso al Giovanni 6 che abbiamo letto di Gesù, dice una cosa precisa alla folla. Voi mi cercate non perché avete visto segni, cioè miracoli, ma avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Gesù, infatti, prima, quando era sul monte, aveva messo alla prova i discepoli in un luogo, la montagna, dove non c'erano grandi comodità, grandi risorse. E si erano riversati su quella montagna proprio perché Gesù aveva fatto dei segni, quasi 5.000 persone. Gesù vuole provare i suoi discepoli e dice a Filippo: dove possiamo comprare del pane per costoro? Perché si stava avvicinando anche la Pasqua. Qui sul monte, dove possiamo prendere tutto questo pane? E Gesù sapeva cosa stava per fare, però vuole assicurarsi che i suoi siano lì presenti con lui, anima, corpo e spirito, nel senso che sapete che io sono qui con voi e siatene consapevoli. E Filippo si rende conto di non poter affrontare questa situazione, perché probabilmente aveva poco denaro, e dice: non basteranno 200 denari per tutto questo, per nutrire tutta questa folla. Andrea poi però, il fratello di Pietro, dice che però qualcosina in effetti, se vediamo, c'è. Ci sono 5 pani d'orzo e 2 piccoli pesci. E Gesù, che sapeva sempre cosa fare in ogni situazione, in ogni momento, perché aveva la situazione sotto controllo completamente, e disse: fate sedere la gente. Nella pagina precedente. E Gesù disse, Giovanni 6,10, fate sedere la gente. Or c'era molta erba in quel luogo. E questo mi ha fatto venire in mente il Salmo 23, che dice: egli mi fa giacere in pascoli di tenera erba, mi guida lungo acque riposanti. Gesù fece sedere la folla sull'erba, prese i pani, li diede ai discepoli e questi alla folla. Prima ai discepoli e poi alla gente che era lì riunita per lui. Così pure fece per i pesci. Ebbene, anche se poco, anche se le risorse sono poche, con la presenza santa di Gesù in quel luogo, quel poco non solo bastò, ma ne avanzò e se ne raccolsero i resti in 12 ceste, talmente ce n'era. Perché ogni cosa che proviene da Dio, fratelli, è un dono che non va perso, ma va raccolto. E tutto quello che proviene da Dio è più che sufficiente per il suo popolo e per i suoi figli. Se a noi non bastano la casa che abbiamo, o il lavoro che abbiamo, o la vita che facciamo, vedete, fratelli, dobbiamo essere consapevoli che tutto quello che abbiamo, che facciamo, ci è donato dal Signore. E vediamo di non offenderlo con il nostro comportamento, perché Egli ha cura di noi e sa esattamente di cosa abbiamo bisogno. Poi Gesù va ancora più a fondo nella fede di chi crede in Lui, sempre in Giovanni 6. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Il Signore pensa a noi e alle nostre necessità primarie. Non preoccupiamoci, non trascuriamo la nostra vita buttandola nelle preoccupazioni di questo mondo, ma cerchiamo, come disse il re Davide, il mio cuore mi dice da parte tua, cercate il mio volto. E lo disse anche Gesù: voi mi cercate, non perché avete visto segni, ma perché avete mangiato dei pani. Cerchiamo il suo volto, cerchiamo Gesù nella nostra vita per invitarlo a prendere dimora nel nostro cuore e nelle nostre case. Questo cibo vero ce lo darà il Figlio dell'uomo, Gesù, perché Dio su di lui ha posto il sigillo, cioè la garanzia, ha dato la rassicurazione. Questo è Figlio mio, credete in lui. Fidatevi di me, dice Dio, e fidatevi anche di mio Figlio Gesù. Poiché chi vede Gesù e crede in lui ha vita eterna e sarà risuscitato nell'ultimo giorno. Questo ce lo spiega proprio Gesù. Solo chi viene chiamato ed istruito dal Padre può andare a Cristo. E anche qui lo spiega Gesù. Perché dice: ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me. Io credo che questo voglia dire che se prima non siamo ben ferrati su quello che è la volontà del Padre, sui comandamenti, onora tuo padre e tua madre, tutti quelli che sono i 10 comandamenti, se non siamo ben ferrati su queste cose, difficilmente potremo vedere il Signore in tutta la sua perfezione. E questa è una mia osservazione, non prendetela come oracolato, però dice: nessuno può venire a me se il Padre che mi ha mandato non lo attira. Tutti saranno maestrati da Dio, ogni uomo dunque che ha udito e imparato dal Padre viene a me. Il vero pane che non ha scadenza e che è vivente, che discende è quello che discende dal cielo, ed è questo pane è Gesù stesso. E solo chi mangia di questo pane, che non è fatto di farina, acqua e lievito, vivrà in eterno. Poi, per avere la vita vera, aggiunge Gesù, dobbiamo mangiare la sua carne e bere il suo sangue. Questo nelle religioni è stato veramente scimmiottato, portando fuori strada milioni di persone. Infatti nel pane non vi è alcuna presenza di Dio, è solo pane fatto di acqua, farina e lievito, o senza lievito, è solo pane. Perché Gesù stesso dice: i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, e il Padre richiede tali adoratori. È il Padre che vuole che chi si avvicina a Lui lo adori in questo modo. Perché dovunque due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo loro. È quello che crediamo noi oggi qua. Due o tre, noi siamo più di due o tre, ma bastano due o tre. Il Signore dice due o tre proprio per non specificare che c'è una regola, un numero preciso. Perché quando due o tre cuori ricercano la presenza del Signore, si prostrano, come diceva la canzone, considerano che dica al povero son ricco, allora il Signore interviene, si fa vedere, si fa trovare e colma tutte queste lacune. Però bisogna crederci, fratelli, quando due o tre si trovano nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Credere a Dio e credere anche in suo figlio Gesù. Solo se ci nutriamo del corpo e del sangue di Gesù saremo veramente felici. La tristezza ci lascerà, le difficoltà saranno affrontate con la presenza dell'Eterno, che completa e compie per noi ciò che non siamo capaci di fare. La mancanza dei pani e di pesci, la mancanza di denaro, non impedisce al Signore di nutrire ed amare i suoi figli e di fargli portare frutto. Gli ostacoli materiali non sono ostacoli che spaventano il Signore, perché Lui va ben oltre questi. Il Signore come ci può nutrire? Ci può nutrire con la sua presenza in primis, e poi dopo le cose materiali verranno di seguito, perché sono un frutto della sua presenza. Non prima le cose materiali, quindi le benedizioni, e poi la presenza del Signore. Qui il Signore ci insegna l'ordine. Prima il Signore, anche se questo ci costa, che ci spacchiamo le corna, e ci dobbiamo inginocchiare. Prostrare vuol dire proprio buttarsi a terra, entrare per la porta stretta. Poi dopo il Signore, perché è molto più buono di quello che noi possiamo pensare, è molto più generoso di quello che noi possiamo pensare. Dopo che saremo entrati per questa via stretta che è Gesù, allora le benedizioni verranno, anche quelle materiali. Chi si nutre del Signore Gesù interamente, e qua dice: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue. Nell'ebrei sappiamo che nel sangue c'è la vita della carne, e quindi chi mangia la carne e mangia anche la vita della carne ha la vita eterna. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Il peccato e la morte quindi non hanno più potere su di lui, su questa persona che crede in Gesù, perché la presenza di Dio moltiplica le scarse risorse, dà vita e speranza a chi non ce l'aveva più, perché Gesù è venuto proprio per questo, perché lo dice Lui. Questa è infatti la volontà di Colui che mi ha mandato, che chiunque vede il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna. E ripete, io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Se il Signore viene a dimorare nei nostri cuori, colma ogni lacuna, fratelli, controlla la nostra mente, i nostri pensieri e ci rigenera, ci trasforma. Se noi eravamo solo così e ci mancava tanto così avere, diciamo, facciamo un esempio banale, avere il serbatoio pieno, il Signore mette tutto quello che serve per poter riempire completamente il serbatoio, trasformare i nostri cuori e cambiare veramente la nostra vita. Dice che può far da questi sassi il Signore può far nascere dei figli ad Abramo e cambia un cuore in pietra in un cuore di carne. Così è, fratelli, la casa del credente, che diventa una casa dove chi ha bisogno può sempre entrare e ricevere una parola buona, una benedizione, un incoraggiamento, una preghiera insieme. Se un fratello ha un cruccio, ha un problema, può andare da un altro fratello. Questo forse lo facciamo poco, però è un insegnamento che ci viene lasciato. Dio, fratello, vieni, ho voglia di pregare con te di questa cosa che mi sta a cuore. E chi ha la presenza del Signore nella sua vita, nel suo cuore, questa presenza si vede anche nella sua casa, nelle sue mura, come era la presenza dell'arca all'interno della casa di prima Obed Edom e poi nella casa di Davide. Preghiamo insieme, fratello, per questo mio problema di salute. E chi ha la presenza del Signore nel proprio cuore non si tira indietro. Questa è la cosa fondamentale che ci dà la vera differenza tra gli increduli, la gente del mondo, e chi crede nel Dio di Israele e nel suo Messia, che è Gesù Cristo. Perché la presenza di Dio cambia i cuori e guarisce anche il corpo e ci dona la sua vita eterna. Questo non vuol dire che la malattia che può colpire un fratello o una sorella è una punizione del Signore. No, no. Questo lo pensano i religiosi. Questo però può far parte della vita, perché c'è scritto che piove sui giusti e sugli ingiusti. Il Signore vuole che cerchiamo e discerniamo il Figlio, come ci viene insegnato anche nelle istruzioni della Santa Cena che faremo oggi. In 1 Corinzi 11:29 sta scritto: poiché chi ne mangia e beve indegnamente, mangia e beve un giudizio contro se stesso, non discernendo il corpo del Signore. Per questa ragione, fra voi vi sono molti infermi e malati, e molti muoiono. Questa è l'unica speranza di salvezza per chi coloro che credono in Dio, a cui si possono aggrappare. Quindi la conclusione di tutto questo discorsone o discorsetto è che, cari fratelli, leggiamo la parola del Signore, prendiamo del tempo per farlo, per riflettere, cercare nei momenti di tranquillità la presenza del Signore nelle nostre vite, per pregarlo, per chiedere anche al Signore con suppliche che si faccia conoscere, che si faccia vedere la sua faccia nella nostra vita, il suo volto. Preghiamo come ci insegna Gesù. Quando tu preghi, entra nella tua cameretta e chiudi la porta e apri il tuo cuore nel segreto, e il Signore che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente. È tutto scritto, come è stato detto prima, ma bisogna applicarle queste cose, bisogna metterle in pratica, e allora vedrete che la presenza del Signore sarà una realtà nella vita di ciascuno di noi, non una cosa teorica o una cosa che con una magia, una macumba, un rito si può fare avere la presenza del Signore. Noi non siamo di quelli che ricercano la spiritualità. Noi vogliamo adorare il Signore in spirito e verità, come dice Gesù, e basta. E basta. Questo ci deve essere più che sufficiente. E non è che un fratello è più spirituale di un altro perché si mette un bel vestito, si mette un velo oppure non porti pantaloni. Certo che Se il Signore trasforma la tua vita, ti saprai regolare ed essere sobrio, in modo tale di onorare la presenza dello sposo, e quindi non andrai come uno sciattone in giro. Perché anche l'abito vuole la sua parte, come si dice. L'abito fa il monaco. Entriamo nella nostra cameretta, chiudiamo la porta di fuori. E questo fa parte di tutta quella giusta attitudine che ogni credente deve avere nei confronti della vita, nei confronti del Signore e anche nei confronti dei fratelli. Deve essere un'attitudine costruttiva, perché sappiamo che il Signore non toglie, ma aggiunge. Mancavano i pani e li ha moltiplicati, mancavano i pesci e li ha moltiplicati, ed è stato talmente generoso nella sua bontà che ne sono avanzati 12 ceste. Ha sfamato 5.000 persone quasi. Quando Filippo e Andrea erano, dicevano, ma qua Signore, come facciamo? Qua fra un po', non è che hanno detto così, però tutte queste persone patiranno la fame, perché qua sul monte come possiamo trovare tutte queste risorse? La giusta attitudine è quella di aspettare che l'Eterno intervenga, e sapendo che l'Eterno interviene sempre per colmare, mai per togliere o distruggere. Andiamo quindi al culto e agli studi. Non è una chiamata alle armi, però forse lo è, non lo so. Perché il culto e gli studi, fratelli, non salvano. Non ti fanno diventare una persona migliore. Ti possono dare delle nozioni in più che prima non avevi. Ma la salvezza non te la danno. E non ti danno neanche la pace che abbiamo sentito nelle preghiere oggi. Non ti salvano i culti. Ma chi è sulla strada giusta, sulla strada che ha indicato il Signore attraverso suo figlio Gesù, cosa fa? Sente il bisogno di ascoltare la parola del Signore. È un bisogno che è una necessità primaria, come il pane per poter mantenere il corpo. E Gesù dice, non solo il pane mangiate, ma mangiate la mia carne e bevete il mio sangue, cioè abbiate piena comunione con me, nutritevi di me completamente, non solo la carne, ma anche la vita della carne, che è il sangue, per dire tutto l'essere completo. Quindi chi è sulla strada giusta sente il bisogno di ascoltare, anche solo leggerla la parola, ascoltare senza commentarla, ma anche solo leggere la parola del Signore in pubblico, insieme. Questa è già una benedizione, perché non sappiamo l'effetto che lo Spirito di Dio può avere nei cuori di un fratello o di una sorella. Non lo possiamo sapere, perché non ci è dovuto saperlo. Solo il Signore le sa queste cose. Quindi sente il bisogno di ascoltare la parola di Dio e sente anche il bisogno, che è sulla strada giusta, di confrontarsi con gli altri fratelli. Sergio ogni tanto mi dice delle cose che ascolta, delle riflessioni, e ci confrontiamo in modo rispettoso, anche se magari uno può avere un punto di vista e l'altro può avere un altro punto di vista. Possono non essere coincidenti, uguali, ma l'importante, come ha detto Renata nella preghiera, non è il nostro punto di vista, ma il punto di vista del Signore. Perché Davide cosa diceva? Il mio cuore mi dice, da parte tua cercate il mio volto. Non è importante quello che noi abbiamo in mente o in cuore, quello che il Signore ha in cuore. Perché chi parla la domenica è solo uno che si è riconosciuto un poveretto. E questa è la verità. Che però questo poveretto ha riconosciuto tutte le sue lacune e le sue mancanze, che riesce in ben poca cosa, è consapevole di riuscire in ben poca cosa. Certo, il Signore magari mi ha benedetto nei colori, perché questa è una cosa che mi viene spontanea. E poi con lo studio e gli anni mi è venuta facile, ed è anche gioioso fare una decorazione, fare i colori così, tac, meglio del tintometro, perché questo è un dono che mi ha dato il Signore. Questo forse è l'unica cosa che so fare. Poi in cucina ogni tanto brucio le cose, verso l'acqua, si spegne il fuoco. L'altra settimana ci ha preso fuoco il forno. Non il forno, ha preso fuoco la carta che era dentro il forno, la carta da forno. Ma poco, poi l'abbiamo spenta subito. Che però ha riconosciuto le sue lacune, le sue mancanze, e che ha bisogno continuamente, sente bisogno continuo della presenza del Signore nella sua vita, perché sennò è perduto. E che considera le cose che ha lasciato indietro, anche le amicizie, le persone perse, le cose che si facevano prima, come cose da nulla, perché veramente la gioia viene dalla presenza del Signore. E allora solo così potremmo rendergli un culto gradito e fare un agape in suo onore, non a nostro onore, perché gli uomini sono capaci solo a scambiarsi gli onori l'un con gli altri. Questo è quello che fa il mondo. Ma noi gli onori ai fratelli li rendiamo perché c'è scritto di stimare gli altri più di se stesso e di amarci gli uni gli altri, come anche Cristo ci ha amati. Quindi uno più uno fa sempre due nella scrittura. Ecco. Lasciamoci con queste riflessioni e cerchiamo veramente di non mortificare la presenza del Signore che è qui in mezzo a noi. Amen.